Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La debolezza è la forza del seme, lo spezzarsi la sua potenza. E così il regno di Dio, una realtà umanamente piccola, composta da chi è povero nel cuore, da chi non confida nella propria forza ma in quella dell'amore di Dio, da chi non è importante agli occhi del mondo, eppure proprio attraverso di loro irrompe la forza di Cristo e trasforma ciò che è apparentemente insignificante.
Cari tutti, un cordiale saluto da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di 105 FM Radio Vaticana in diretta. Le parole che abbiamo appena ascoltato, il Santo Padre le ha pronunciate domenica scorsa all'Angelus di mezzogiorno. La debolezza è la forza del seme, lo spezzarsi, la sua potenza. Il paradosso cristiano per eccellenza che si ritrova anche nelle beatitudini, no? Nel discorso della montagna di Gesù, beati i poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli. La forza del Cristo trasforma ciò che apparentemente è insignificante. È proprio insignificante il nostro spunto di oggi.
Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto. Tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte monetina. Buonanotte tra il mare e la pioggia. La tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia. Gli uccellini nel vento non si fanno mai male. Hanno ali più grandi di me e dall'alba al tramonto sono soli nel sole. Buonanotte, questa notte è per te.
Insignificante dunque, la forza di Gesù trasforma ciò che apparentemente è insignificante. E insignificante senza significato, gesti insignificanti, persone insignificante, no, niente per Dio è senza significato, che anzi proprio nei più piccoli ci mostra tutta la sua potenza, tutto il suo amore. Significante viene naturalmente da significante, da significato, da segno in ultima analisi, e segno deriva dalla radice sac, vuol dire mostrare, dire. In tedesco ritroviamo sagen, in inglese to say, significare, ovvero dire, ovvero indicare, mostrare, rendere esplicito. Significante è ciò che non mostra o non dice niente, in apparenza. Per Dio tutto dice, tutto significa. Dio parte proprio dagli ultimi, nasce non a caso in fondo a una grotta tra pastori, predica in mezzo a storpi, a reietti, a prostitute. Dall'insignificante la potenza dirompente del significato. Lui, il dire stesso, la parola che si è fatto uomo.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole. Yeah! Pagine,
fogli, pensieri,
parole. Insignificante, 105 FM, Radio Vaticana in diretta. Divaghiamo oggi su questo aggettivo. Hai un aspetto insignificante, hai detto delle cose insignificanti, hai una personalità insignificante, eppure in ogni apparente insipidezza Dio lascia la sua impronta. Questo ci ha ricordato il Santo Padre all'Angelus di domenica scorsa. Una realtà umanamente piccola, composta da chi è povero nel cuore, da chi non confida nella propria forza, ma in quella dell'amore di Dio, questo è il regno dei cieli. Chi non è importante agli occhi del mondo, chi appare appunto insignificante, è invece pieno di significato agli occhi di Dio. Beh, insignificanti appunto per tutte le società nel corso dei secoli sono sempre stati i poveri, i diseredati, gli ultimi, i paria. Gigantesche personalità di santi hanno misurato la loro carità, la loro forza, la loro fede proprio in mezzo a questi ultimi, a questi dimenticati dal mondo. Uno di loro fu il piemontese Don Luigi Orione, che era nato, pensate, proprio il 23 giugno di 140 anni fa. Fu dunque una di queste grandi personalità che si mossero con grande presenza di spirito e con immensa generosità tra questi ultimi, tra questi insignificanti, improduttivi per la società. Allora, proprio in omaggio al suo compleanno, domani, vi anticipiamo oggi un brano della conversazione immaginaria che il postulatore della causa di beatificazione, Don Aurelio Fusi, ha firmato per noi, e che ascolteremo integralmente alla ripresa della stagione dei nostri Faccia a Faccia Improbabili. Allora, ascoltiamo Don Aurelio Fusi che conversa con Don Luigi Orione, a cui presta la voce Mino Caprio.
Come mai sei a Roma? Vuoi vedere il Papa come hai fatto quella notte dell'ottobre 1892 quando...
Vedo che mi conosci bene e ricordi quell'avventura romana di tanti anni fa, quando per la prima volta a 20 anni sono giunto nella città eterna per vedere il Papa.
Non ricordo bene. Chi era il Papa allora?
Era il grande Leone XIII, il Papa della Rerum Novarum, a cui stavano a cuore gli operai, la giustizia nel mondo del lavoro. È stato il papa della questione sociale, veramente un grande uomo.
E lo hai visto?
No, allora ero inesperto e non sapevo che per vedere il papa bisogna prima farsi annunciare. Deluso, ho vagabondato per tutto il pomeriggio e poi, trovato un posticino piccolo piccolo sotto il colonnato del Bernini, mi sono accontentato di vedere la luce dell'appartamento di Leone XIII. Guardavo in alto e sognavo di parlargli. Immaginavo il mio futuro come prete dei poveri e dei ragazzi che nessuno vuole. Ero sotto il colonnato, ma per me era come stare in paradiso.
Vabbè, lasciamo perdere questi ricordi antichi perché sento che la voce si sta increspando. Ma non mi hai ancora detto perché sei a Roma.
Ah già, hai ragione. Sono qui perché ho voluto fare un pellegrinaggio sulla tomba di Pietro, come molti pellegrini che ho trovato in piazza mercoledì scorso, quando ho partecipato all'udienza di Benedetto XVI. Veramente molti pellegrini. Ai miei tempi non era così, eh?
Don Orione, non darti del vecchio con quel ai miei tempi.
Piuttosto vecchierello lo sono, perché sto per festeggiare il mio 140esimo compleanno. A proposito, tu che pretendi di conoscermi bene, ti ricordi quando sono nato?
Lo ricordo bene. Era il 23 giugno del 1872. Veramente proprio altri tempi. Le automobili non erano numerose come adesso e gli aerei erano un sogno.
Non allargarti troppo, perché anch'io ho utilizzato l'automobile per le strade di tutta Italia e anche l'aereo. Ho sorvolato le Ande con un volo da Buenos Aires a Santiago del Cile. Era il 1936. Ma non ricordo con esattezza la data. È passato troppo tempo.
Scusami, Don Orione, ma perché hai scelto proprio Roma per la tua festa? Non sarebbe stata più adatta la campagna toscana con le sue belle colline verdi? ti saresti riposato meglio.
Ma certo che sei proprio curioso, eh? Comunque te lo dico. Per me, venire a Roma è più che prendere una boccata d'ossigeno in campagna. Vado alla tomba di San Pietro per rinnovare la mia passione per la Chiesa e per il Papa.
Interessante. È un atteggiamento controcorrente. Oggi va di moda criticare il Papa, vedere dietrologie che non ci sono, fantasticare su segreti vaticani e trame che prima o poi si sciolgono come la neve al sole.
Beh, queste cose non sono una novità. La sete di scandalo è vecchia come il mondo. E poi, proprio per questo, ho fondato la mia congregazione.
Se devo dirti la verità, qui non ti seguo.
Intendo dire che ho voluto la congregazione che si chiama Piccola Opera della Divina Provvidenza perché c'è bisogno di persone che siano fedeli al Papa e che manifestino il loro amore per lui e per la Chiesa.
Ma io ho sempre pensato alla tua congregazione come...
Scommetto che stavi dicendo come un pasticcio. Me lo hanno già detto in molti, a partire dal vescovo Monsignor Bandi. E non sei molto originale nelle tue osservazioni.
No, stavo dicendo che ho sempre pensato alla congregazione come ad una famiglia di piccoli, di poveri, di disabili. Che c'entra adesso il Papa? Mi sembra che si complichi tutto.
Sì, hai ragione. Questa osservazione me l'hanno fatta in molti. Ma ciò che tu definisci complicazione è in verità lo scopo per cui ho lavorato tanto, senza risparmio. E anche con qualche critica.
Scusami, ma potresti spiegarti meglio?
È tutto molto semplice. Ho voluto la mia congregazione per diffondere la conoscenza e l'amore di Gesù Cristo, della Chiesa e del Papa, specialmente nel popolo.
Ah, adesso ho capito, la solita zuppa. Far conoscere il Vangelo con prediche noiose, riflessioni pesanti, trattati di teologia incomprensibili, ho capito, la cosa di sempre.
Insomma, un po' di educazione. Le prediche e i corsi di teologia meritano rispetto. Ma il desiderio che mi ha sempre infiammato è di diffondere l'amore di Cristo e della Chiesa attraverso il linguaggio universale della carità.
Ma Don Orione, la carità è la cosa più pratica che c'è al mondo. Che linguaggio vuoi che parli?
Hai ragione. È il linguaggio conciso e pratico della vicinanza, della solidarietà, della compassione verso i più sfortunati. Insomma, io credo che l'amore sia il dono più grande che abbiamo tra le mani e che possiamo anche oggi offrire a tutti, e gratuitamente.
Ma proprio a tutti?
Ma sì, proprio a tutti, anche ai nemici. Come ci ha ricordato Gesù.
Ma questa è un'illusione.
E chiamala come vuoi. È la logica del Vangelo. Ascolta cosa ho scritto nel lontano 1935. Era il 13 aprile, se non mi sbaglio. Il piccolo Cottolengo terrà la porta sempre aperta a qualunque specie di miseria morale o materiale. Ai disingannati, agli afflitti della vita, darà conforto e luce di fede. Distinti poi in tante diverse famiglie, accoglierà come fratelli ciechi, sordomuti, storpi, epilettici, vecchi cadenti o inabili al lavoro, malati cronici, bambini e bambine da pochi anni in su. Tutti quelli, insomma, che per l'uno o l'altro motivo hanno bisogno di assistenza, di aiuto, ma che non possono essere ricevuti negli ospedali o ricoveri e che siano veramente abbandonati. Di qualunque nazionalità siano, di qualunque religione siano, anche se fossero senza religione. Dio è padre di tutte.
Ma Don Orione, sei moderno nelle idee. Te l'ha mai detto nessuno?
Ah, sì, me l'hanno detto in molti e ne sono orgoglioso. Non perché sia bravo, eh? No, ma perché le mie sono le idee del Vangelo.
Don Orione, non so se lo sai, ma oggigiorno è difficile vivere come hai fatto tu. Oggi tutto è più complicato. E poi se cerchi di farti sentire e di andare controcorrente, ti fai un sacco di nemici.
Ma non c'è scritto da nessuna parte che sia facile essere cristiani. E poi non si va in paradiso in carrozza.
Era un brano dalla conversazione immaginaria con Don Luigi Orione, apostolo degli ultimi, dei diseredati, degli insignificanti, di Don Aurelio Fusi, postulatore della causa di canonizzazione. La versione integrale di questa conversazione nei panni di Don Luigi Orione era Mino Caprio, la ascolteremo in autunno alla ripresa della stagione dei nostri Faccia a Faccia Improbabili. Oggi, cari amici, stiamo divagando sulla parola insignificante, l'ha pronunciata il Santo Padre domenica scorsa all'Angelus di mezzogiorno. La forza di Cristo irrompe e trasforma ciò che è apparentemente insignificante. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie. Notizie insignificanti ma non troppo, piccole curiosità sul pianeta che abitiamo, un libro estivo, leggero ma curioso nel senso che il suo autore si immette appunto con curiosità nella geografia, a testimoniare appunto che nulla nel mondo che abitiamo è insignificante, che ogni storia porta un segreto e dunque un bagaglio di valori, di informazioni che merita conoscere. E vi presento di Paolo Gangemi, piccolo libro delle curiosità sul mondo, la geografia che non si studia a scuola, perché evidentemente appunto non è ritenuta significante, è in libreria per Sironi Editore. Paolo Gangemi, guarda caso, è un matematico, per i matematici neppure lo zero è insignificante, e si è specializzato in master della comunicazione della scienza a Trieste, attualmente si occupa proprio di divulgazione di giornalismo scientifico e lo fa bene, come per esempio appunto in questo libro. E nel piccolo libro delle curiosità sul mondo, di cui vorrei sfogliarvi, leggervi due righe dalla quarta di copertina, si parla appunto di geografia, ma a dire geografia vengono in mente quelle grandi cartine appese in classe alle spalle della cattedra, oppure quegli enormi atlanti che da bambini aprivamo a fatica. Oggi invece tutto il mondo si vede da internet, niente più mappamondi da far girare, ma mappe virtuali da ingrandire con un click. Però le capitali bisogna sempre impararle a memoria e l'esercizio sembra utile solo a superare un'interrogazione o a vincere una partita di Trivial Pursuit, ma la geografia non è solo questo. E appunto ce la racconta Gangemi guidandoci alla scoperta di tutte le meravigliose stranezze del nostro pianeta, raccontandoci fatti incredibili e paradossi geografici. Uno sguardo all'indice di questo volume, per renderci conto degli argomenti e dei loro raggruppamenti: mari e monti, il mappamondo a colori, prima viene il mangiare, il mondo dell'uomo, la geografia nelle arti, utopie e mondi immaginari, altri mondi, si va anche fuori del pianeta terrestre. Due righe dall'introduzione. Poche situazioni nella vita comportano l'imbarazzo della scelta quanto voler raccogliere in un libro alcune curiosità del nostro mondo. Ci si sente un po' come la proverbiale zanzara in un campeggio di nudisti. Il materiale è sterminato e il risultato sarà sempre lontanissimo dall'essere esaustivo. Per trovare una rotta in questo mare magnum bisogna procedere secondo un percorso prestabilito. Il libro si caratterizza per due scelte precise, una di forma, l'altra più importante di sostanza. La struttura è all'insegna della leggerezza, capitoli brevi, scorrevoli, indipendenti l'uno dall'altro, che si possono leggere in pochi minuti quando e dove capita. I capitoli sono raggruppati in 7 parti che corrispondono con qualche libertà creativa alle sezioni di un classico atlante: geografia politica, geografia fisica, geografia economica, geografia umana, geografia nelle arti, geografia immaginaria e geografia astronomica. Questo ci spiega appunto l'indice. I lettori troveranno così una scelta di curiosità per tutti i gusti, dai nomi esilaranti delle squadre di calcio africane alle vicende del primo biopirata, dai paradossi della latitudine e della longitudine alla complicata relazione di Flaubert con i cactus. Allora, vedete tutti aspetti apparentemente piccoli e insignificanti del nostro mondo, ma trattati con grazia e appunto con leggerezza, dal professor Paolo Gangemi in Piccolo libro delle curiosità sul mondo, la geografia che non si studia a scuola, in libreria per Sironi. Cari amici, ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato su insignificante. Nessuno è insignificante agli occhi di Dio. Il Santo Padre domenica scorsa all'Angelus di mezzogiorno: la debolezza è la forza del seme, lo spezzarsi è la sua potenza. Proprio attraverso chi è povero di cuore irrompe la forza di Cristo e trasforma ciò che è apparentemente insignificante. Vi lascio con un pensiero del Mahatma Gandhi: qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu la faccia. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. All'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole. Thank you.